questi sono i concetti fondamentali che vi fanno spiegare un po' una sorta di premessa di dove andiamo. Noi cercheremo di capire prima rapidamente questo ruolo delle infrastrutture, che cos'è un'infrastruttura di nuova generazione, e poi vedremo alcuni criteri in cui i progetti contemporanei nella città costruita entrano in rapporto con queste. Allora, cominciamo. Il ruolo delle infrastrutture nella città contemporanea, vi faccio vedere molto rapidamente alcuni esempi, quasi tutti conosciuti. Questa è una grande operazione di disinterramento del rio Sewan a Seul. Parliamo di un'autostrada urbana di circa 4 chilometri che era stata creata sull'interramento di un piccolo fiume. Il sindaco, un sindaco illuminato, ha deciso di rimettere il fiume, creare un parco urbano, generando un volano di sviluppo urbano molto forte. Questa è la famosissima High Line di New York. L'High Line di New York, come sapete, è stata generata dal basso, è stata generata dalla volontà dei cittadini, che pezzo dopo pezzo sono riusciti, anche con l'intervento di importanti testimonial, di muovere la municipalità nel fare questa opera importantissima. È una sopraelevata abbandonata in cui c'è questo parco urbano. Che cosa succede in entrambi questi casi? Che si tratta di infrastrutture dentro la città e sono delle infrastrutture che sono volano di una ripresa economica e di uno sviluppo economico all'interno della città esistente. I vuoti urbani, le aree evasive, hanno energia economica, energia di vitalità urbana, energia di cittadinanza e quindi investimenti. Il tutto il problema dell'architettura è il come. Quindi qui parliamo anche di interventi fortemente creatori di reddito, creatori di economia, creatori di valore fondiario, ma il problema nell'architettura è sempre il come. Non possiamo essere contro il valore fondiario, il problema è come si fa questo. Queste qua sono due visioni della High Line, prego.
Ele mostrou dois exemplos, aquele do rio em Seul, né? Que foi ao longo do tempo, foram construindo várias camadas de autoestrada, depois demoliram tudo e fizeram um grande parque. Depois, aí, à direita, High Line de Nova York, a ocupação de uma antiga ferrovia.
Sim, né? Exato.
Elevada.
Agora,
e aí ele diz que essas infraestruturas, algumas abandonaram já dentro da cidade, são momentos muito importantes para a economia, para a cidade, para a civilização da própria cidade.
Tutti questi piccoli link, voi pensate che siano uno scherzo? Non lo sono affatto, perché se io vado qua e apro questo qui, apro questo pannello, e grazie alla mia amica, la professoressa Marcella Del Signore, che con molto piacere è qua con noi, ci dà anche l'internet. Allora, attraverso questo io vado nella mappa, vabbè, adesso in questo momento ci ha voluto tradire, poverino. Comunque, quando tutto funziona, si va nella mappa e si esplorano, ecco, ci sta andando, vedete che bellino? Siamo nell'High Line, quindi noi qua praticamente basta che prendiamo l'omino e ci mettiamo qua e cominciamo a vedere la situazione. Quindi questo per dirvi uno dei tanti link, no? Possiamo. Ecco perché queste. Mo devo ritrovare il coso io. Ecco, l'ho trovato. Sono anche un po' un palinsesto di informazioni. Una importantissima, addirittura incredibile, fatta recentemente. La Spagna è il grande culla di questa idea di infrastrutture urbane come volano del recupero urbano e della rivitalizzazione urbana, a cominciare dalle grandi opere sul lungomare di Bofill, ma anche in particolare la grande opera dell'autostrada urbana tra il Montjuïc e la città, E questo è un caso recente ma incredibile di questo grandissimo parco urbano a Rio, scusatemi, a Madrid, creato sostanzialmente dall'equipe del Best 8. La strategia è sempre la stessa: infrastrutture nella città esistente che rilanciano l'economia, rilanciano i valori immobiliari, rilanciano la cittadinanza sulla città. E questo è un altro progetto recente, che penso relativamente recente, che non credo che sia molto conosciuto, ma è di nuovo a Barcellona ed è un progetto incredibile. Per due ragioni. La prima è che si tratta della ferrovia Sants, una delle vie principali di entrata della città. In questo caso la ferrovia Sants non viene interrata come in altri casi, ma viene, come dire, fasciata da questa infrastruttura urbana. Questa infrastruttura urbana, come vedrete, e poi ne parliamo più specificatamente, è un'infrastruttura che fa moltissime cose. Scherma ma fa vedere il treno, fa una serie di passaggi, crea percorsi pedonali e verde urbano e moltissime altre cose, ma la cosa che è più interessante secondo me è vedere questa planimetria, perché con questa planimetria voi capite che un'infrastruttura lineare può creare anche degli effetti porosi con la città. Cioè l'infrastruttura lineare non è soltanto lungo la linea, ma di tanto in tanto, come se fosse un rio che si espande e entra in contatto con la città e ne prende i flussi e li rincorpora. Questo disegno è fondamentale da questo punto di vista, simbolicamente più che realmente. Prego.
Ritorno a Barcellona. Qui. Aqui são três projetos, aparece, né, o projeto de Barcelona, da Beira-Mar, do Bofill, para as Olimpíadas, depois aparece o projeto de Madrid, né, a partir de uma grande infraestrutura, e essa infraestrutura, o grande parque de Madrid, onde há um desenvolvimento econômico de valores imobiliários em torno desse parque, e depois a ferrovia em Barcelona, onde ela tem esse desenvolvimento linear, mas ela vê que há uma grande faixa de intervenção e com uma série de elementos transversais, como se fossem poros que vão ligando a cidade e colocando vários passagens, equipamentos e ruas de pedestre. Então, então ele usa essa metáfora de como se fosse um grande rio que vai se colocando, se expandindo.
Ragazzi, quando il professore parla si prende appunti, alcuni vi vedo addirittura sbadigliare, non è concepibile, siamo in una situazione istruttiva, gradirei che tutti prendano appunti. Grazie. Allora, passiamo oltre. Di nuovo Rio. Ora Rio, vista con questi occhi, è una sorta di paradiso terrestre dell'infrastruttura urbana. Cioè, veramente, se voi pensate a questa città con l'occhio di questi concetti e vedete Rio, vedete tutta Rio con questa idea di queste grandissime opere di infrastrutturazione urbana che hanno consentito, anche con grandissima forza e grandissima brutalità, ma grandissima intelligenza in molti casi, di organizzare il territorio, a cominciare dalle due spiagge di Ipanema e Copacabana, ma soltanto un ingenuo può pensare che quelle sono natura. Quella è una grandissima opera di infrastrutturazione della città, il grande momento in cui la città si confronta con il mare, ed è un'opera di infrastrutturazione urbana. Per non parlare dell'asse di fine Ottocento che il professor Edoardo ci ha mostrato, il grande asse dal porto al parco. Quell'asse è un atto di una forza incredibile e anche di una violenza incredibile, perché è la violenza che distrugge il concetto della città portoghese. La città portoghese, che è una città che si insedia tra monte e mare, con questa bascia che guarda il mare, è semplice. Tutte le città portoghesi funzionano così. Dal Mozambico a ovunque nel mondo, e quindi anche qui, quell'asse rompe questa idea. Quindi è un asse di grandissima violenza, ma allo stesso tempo è un asse sul futuro della città. Per non parlare di questo, diciamo, incredibile capolavoro urbano delle infrastrutture urbane, probabilmente una dei più importanti infrastrutture urbane mai realizzate, penso, considerate che di 50 anni fa, questo famoso Aterro do Flamengo. Ragazzi, per capire che cosa succede qua, bisogna capire la situazione precedente. L'Aterro do Flamengo, cioè la zona del parco urbano in cui noi siamo andati a vedere il monumento ai caduti, è una enorme, gigantesca, ciclopica opera pubblica urbana che crea allo stesso tempo un sistema di viabilità, un sistema del leisure, un sistema dello spazio pubblico, è un foro contemporaneo. E questa idea che una città si rivela a se stessa in quanto spazio pubblico, in quanto ha la capacità e la forza di creare lo spazio pubblico, è un'opera commovente.
A cidade do Rio de Janeiro, se nós olharmos, né, de uma determinada maneira, era uma cidade que foi sendo construída próprio a partir dessas grandes obras de infraestrutura. São obras de infraestrutura que servem para organizar o território da cidade. Ipanema e Copacabana, mais que bairros, né, são grandes obras de infraestrutura, beira-mar, né, que ajudam a estruturar a cidade. E, no caso específico da Avenida Rio Branco, da Avenida Central, uma grande obra, uma violência, né, de criar esse grande eixo ligando o porto, né, ao jardim, e que rompe com uma ideia da cidade portuguesa anterior, da parte baixa, parte alta, daquele casario que faz a estruturação de uma cidade portuguesa. É o Aterro do Flamengo, no meu entender, é uma obra-prima, né? É um monumento à obra pública e à criação de espaço público, onde se resolve problemas de viabilidade, espaços para o público, um grande poro onde vai estruturando a cidade e as pessoas vão se relacionando.
É comovente. Como se diz em português?
Comovente. Mas não com esse acento, né?
Vabbè, con l'accento mi sbaglio. Allora,
con l'accento emotivo dico.
Sì,
no, l'accento tuo va bene.
Allora, io farò una versione molto ridotta di questa conferenza, o di questa lezione, perché è una lezione, non è esattamente una conferenza. Originariamente sarebbe divisa in 9 punti, questa è soltanto la premessa. Originariamente è divisa in 9 punti e io risalterò alcuni completamente perché non è possibile avere diciamo una concentrazione necessaria e mi terrò nel tempo più o meno normale di una conferenza, magari con un break di 5 minuti, un po' come ha fatto Orazio, se siete d'accordo, poco, però insomma, grosso modo la mia idea è che in un'oretta circa finiamo. Allora, quali sarebbero i capitoli? Noi dobbiamo parlare di un progetto adesso, con questo occhio al Brasile, alla nostra situazione. Noi però parliamo di un progetto specifico che si chiama Urban Green Line ed è un progetto di un'infrastruttura urbana, appunto quello che è questo libro che poi ti regalerò alla fine del corso, in cui esattamente questi principi sono in azione. Ma per far capire questo progetto abbiamo bisogno di una serie di concetti precedenti che io non posso che enunciare molto rapidamente. Il primo è, la chiamo l'Italia e le strade dell'imprinting. Il secondo, la natura sezionale di Roma. La terza, le vie cave, un pensiero olistico. La quarta, la nascita dell'architettura. Da qui la quarta, quando i punti diventano informazione, sei appunto, finalmente arriviamo all'Urban Green Line, i principi dell'Urban Green Line, dei progetti dell'Urban Green Line, dell'architettura dell'Urban Green Line, e poi questo ultimo capitolo, natura, stelle e cerchi magici o anelli magici. Non facciamo tutto questo percorso, non è possibile, però questa l'idea nel link c'è, ci sono tutte queste cose.
As premissas da minha lição, mais que lição do que uma conferência, ela se baseia em 9 pontos ou 9 princípios. Nós vamos ver alguns, no momento certo eu paro. Aqui vocês podem traduzir diretamente do inglês esses 9 pontos, né, que serão referências da minha lição.
Beníssimo. Per fortuna avevo grande ansia nel cercare Rio de Janeiro in Google Maps. Avevo paura che non si riuscissero a vedere, no? Per fortuna Roma e Rio si riescono a vedere, anche se all'interno di questa curvatura, ma se andavamo un po' più là non ce la facevamo. Beh, l'Italia è le strade dell'imprinting. Noi siamo architetti italiani, questo è un progetto fatto per l'Italia e naturalmente noi pensiamo al nostro paese, al nostro territorio, alle sue peculiarità. E non possiamo fare a meno noi italiani di rapportarci con la nostra storia. E la nostra storia è una storia di profonda, antica antropizzazione del territorio. A me piace però usare sempre questa idea, questa parola, che è imprinting. Che cos'è la parola imprinting? La parola imprinting dice che nelle prime fasi della nostra vita noi creiamo delle strutture mentali che ci accompagneranno in alcuni casi, nei casi più fortunati, nella vita adulta. E questo concetto di imprinting vale tanto a livello individuale che a livello della civiltà. Ci sono dei momenti nativi delle civiltà. Io chiamo questo imprinting, come lo chiamo anche nelle vicende personali e nelle ricerche anche espressive degli artisti, degli architetti. Allora, l'imprinting soltanto tu? Sì, almeno imprinting.
Noi siamo italiani, nos referenciamos a cultura e a storia italiana e os projetos sempre sono basati nessa cultura. È molto importante essa palavra inglesa imprinting, che si refere a strutture mentais che tanto podem ser individuais ou coletivos em relação a uma civilização. Nós podíamos traduzir em português como são estampagens, como os que fazem referência a momentos, signos.
Sim. Imprinting deriva da Conrad Lorenz, la usa Conrad Lorenz per spiegare i comportamenti che nascono negli animali nei primi mesi di vita e poi lo conservano. Allora, l'imprinting italiano è molto diverso, perché il nord ha un imprinting geometrico, militare, di nominazione della natura, e l'imprinting veramente romano, in quanto segno artificiale sulla natura, è un'idea che dall'accampamento romano, con salti, cambiamenti, arriva fino a Giuseppe Terragni e alla tendenza italiana e Aldo Rossi. Il sud d'Italia è completamente diverso. Il sud d'Italia ha un imprinting greco, ha un imprinting in cui l'architettura è una sorta di atto sacrale rispetto al cielo, siede sul paesaggio come un'ara, come un'ara di preghiera. E di nuovo questa idea è un'idea che attraversa la storia, che rimbalza, ma è una sorta di imprinting molto presente, o presente negli animi più sensibili, e quindi diciamo dal tempio greco e dall'ara arriva a questa opera famosissima, ma arriva a tanti elementi del paesaggio e dell'architettura del sud. Il centro Roma, dove noi operiamo, dove la Urban Green Line di cui parliamo è invece un centro sezionale, vince la sezione, è un centro di rapporto organico tra la natura e l'architettura. Al nord vince la pianta, direbbe Furini, al centro vince la sezione. il momento sezionale, il momento etrusco, e insieme a questo il momento della stratificazione, il momento dell'accumulo degli strati e della compresenza degli strati, di cui il grande cantore è Piranesi.
Bom, nós podemos dividir a Itália nessa relação com a paisagem em três partes, o norte, o centro e o sul. O norte, essa relação romana de domínio do território, atitude militar, né, dos grandes acampamentos, e aí recentemente resultou no grupo Latendense, Aldorossi e Terani, e o sul, né, onde a relação arquitetura-paisagem, uma relação mais sagrada.
Sim, né, exatamente.
E onde a história tá sempre vem e volta. Né, e o centro, como se fosse um corte, né, e uma estratificação dessas várias partes em camadas, e cujo resultado, uma relação mais orgânica com o território, cujo expoente poderia ser Piranesi.
A stratificazione, esattamente, grazie. Questo è importante per noi, questo ragionamento è importante per noi, nell'attimo in cui abbiamo scoperto le vie cave, abbiamo scoperto cioè un atto creato dalla civilizzazione etrusca che è un'idea sistemica, un'idea legata alla cultura etrusca, che è una cultura olistica, una cultura in cui la terra parla, la terra è la madre e ogni atto è relazionato alla terra, e in qualche maniera gli etruschi ci hanno indicato la via, e cioè la via di una infrastruttura sistemica, una infrastruttura ecologica. In che senso? Vedete, le vie cave sono dei percorsi scavati nel tufo per circa 500-600 metri, alti circa 15-20, scavati a mano, e sono messi a reticolo in zone vicine alle necropoli. Perché c'è questo reticolo di strade, ignorate dall'archeologia ufficiale per moltissimi anni, non comprese, come molte cose che non sono chiaramente definibili, no? Perché sono un'opera d'arte, sono un oggetto, sono una scultura, sono una pittura, cosa sono? Quindi ignorate e ignorate, fino a che negli ultimi 15-20 anni sono cominciate a veramente essere studiate, fino a far capire, diciamo, proprio questo concetto, almeno il concetto come io lo traduco. Sono molte cose insieme, e come tutte le cose appunto legate alla civiltà etrusca, sono un'opera sistemica, ecologica, noi diremmo oggi. In che senso? Innanzitutto sono percorsi processionali, servono a celebrare il culto della terra e a celebrare il culto dei morti, attraverso una serie di operazioni successive che hanno a che vedere con l'acqua e con la sepoltura. Ecco perché ce ne sono tante, una vicino all'altra, ed ecco perché sono nei pressi delle necropoli. Ma oltre a questo, oltre a essere percorsi processionali che quindi rispondono a questa logica, cominciando a pensare su queste strutture, vedendole dove si mettono, eccetera, e anche del tutto, e quindi si chiamano vie cave perché sono bucate, eccetera, oppure tagliate anche si chiamano. Ma riflettendo, uno capisce che sono anche cave, sono cave. Servono anche ad estrarre il materiale. A questo punto voi comprendete che cosa vuol dire pensare in termini sistemici, pensare in termini ecologici. Io estraggo il materiale per creare il tempio, i pochi templi che vado a costruire, allo stesso tempo innesto un'opera di cittadinanza, che è la parola fondamentale, un'opera in cui la collettività si riconosce, e allo stesso tempo creo quello che, come dire, nella civiltà antica e alcuni aspetti che noi vogliamo recuperare, è la chiave simbolica, è la chiave pubblica, è la chiave collettiva della infrastruttura.
Sì. Nessas estruturas do território etrusco, existe uma série de intervenções feitas pelos etruscos, porque os etruscos tinham uma relação com o território mais holístico, onde a terra era importante e a terra falava, a terra dizia as coisas. E, então, esses caminhos criados pelos etruscos, partes, na parte nova e também na parte das necrópolis, né, dessas vias, né, durante muitos anos elas não foram bem interpretadas, porque interpretavam-se os objetos, estátuas, os objetos arquitetônicos, as tombas, e não essa relação, toda essa estruturação sistêmica.
Exato.
Então, a gente poderia ver isso como de uma nova maneira, principalmente entendendo que essa intervenção tinha dois objetivos. Ao mesmo tempo que se escavava para tirar material para a construção de templos, de construir as cidades, a civilização, né, os cidadãos, eles faziam de uma maneira tal que o resultado também era simbólico e espaços públicos. Né? Não era destruir um para construir o outro. Fazia as duas coisas ao mesmo tempo.
Perfeito. Adesso ci riposiamo un poco. Vediamo se funziona. Ok. Ve lo volevo far vedere. Si basa sull'assioma che David Bowie va sempre bene. È un teorema.
Questo è il cervello.
Questa è, siamo nei pressi di Pitigliano. Siamo nei pressi di Pitigliano. Ecco, poi ve lo vedete con più calma voi, però ci tenevo che aveste la sensazione, no? La sensazione di che cosa è. Adesso va un po' a scatti perché stiamo succhiando un po' troppo di internet, però insomma, ci tenevo che sapete dov'è il link e quindi lo potete vedere poi voi con calma. Bene, allora, procediamo, procediamo. Allora, siamo quindi in un mondo pieno di significati simbolici, innanzitutto. La mia idea di nascita di architettura è in realtà, perché io credo che un esercizio quando si comincia a superare una certa età è fare sempre l'idea della nascita dell'architettura. La nascita dell'architettura per me ha a che vedere con la trasformazione del caos del mondo in significato, e quindi, diciamo, ecco perché ci sono questi oggetti e c'è questa idea. Qui l'architettura è veramente un grande tentativo di dare significato al mondo. Va bene, lasciamo perdere tutto questo aspetto, anche se è molto importante per farvi capire quale poi è la relazione tra questo ragionamento e il ragionamento che va in direzione dell'information technology. Dell'information technology, cioè dell'impatto del mondo dell'informatica nella città contemporanea, nella cultura contemporanea, un aspetto di cui il professor Orazio Castanzano molto generosamente ha citato ieri, perché io ho lavorato per molti anni alla direzione di questa collana, che era una collana che esiste ancora, abbiamo fatto 38 volumi, sul rapporto tra cultura dell'informazione, cultura dell'information technology e architettura. Quindi, diciamo, c'è un link tra i due apparentemente non del tutto evidente, ma molto importante, come poi capiremo in parte.
São várias imagens que vão mostrando o nascimento da arquitetura, e para mim isso é muito importante, porque exatamente a criação da arquitetura, né, desses primeiros objetos de pedra, é a ideia de transformação do território e do mundo, mas principalmente com o sentido de dar significado a esse mundo. E isso é muito importante no mundo atual, porque os elementos da tecnologia e da informação levam significados, e a arquitetura tem sempre um papel muito importante nisso.
Grazie per la traduzione. Molto delicato questo punto. Ti ringrazio molto. Allora, veniamo all'Urban Green Line. L'Urban Green Line è questo progetto urbano, è la creazione nella periferia di Roma di un anello, ed è un anello, come vedremo, di nuova generazione. L'infrastruttura negli anni 2000-2010 non è la vecchia idea di infrastruttura, capiremo in un secondo perché. Questo è il disegno dell'anello. Come lavoriamo noi? Questo è importante capire come lavoriamo. Noi lavoriamo un po' in tutti i progetti urbani partendo dal vuoto urbano. Noi partiamo, sì, questo è importante. Partiamo da una catalogazione dei vuoti urbani in un settore urbano. Sì, credo di sì, questo è importante.
Agora apresento para vocês esse projeto Urban Green Line, né, que é um projeto na periferia de Roma, que seria um grande anel.
Isso é fácil.
Um grande anel, mas a partir da ideia de infraestrutura, mas não uma ideia dessa infraestrutura antiga, mas de infraestrutura de nova geração. Né? E nós trabalhamos, o nosso método é muito importante. Nós iniciamos o nosso trabalho partindo dos vazios urbanos, exatamente catalogando todos os vazios urbanos na área de intervenção.
Ecco, allora, vedete questo link? Questo vi spiega come lavoriamo. Se noi andiamo a questo link, qua, adesso mi aprirà la mappa. Eccola qua. Questa mappa è che adesso cui noi adesso andiamo, è la mappa dell'Urban Green Line, ed è allo stesso tempo lo strumento di lavoro con cui noi abbiamo creato questo progetto urbano. Tutti questi tag che voi vedete sono tutti vuoti urbani che sono stati negli anni catalogati. Ognuno di questi è un vuoto urbano. Se io clicco in questo punto, mi si apre una finestra. Questo è proprio un caso di infill, per esempio, e mi dà queste informazioni, dov'è, una foto dell'area, e soprattutto mi dà un link. Vedete questo link? Questo link è fondamentale, perché io, se faccio il link qua, vado nel blog dedicato a quell'area specifica. Ci sto andando un attimo. Perché è così importante questo? Perché in qualche maniera questa 31 Urban Voice è la casa di quell'area libera. È la casa della trasformazione urbana su quell'area libera. Che cosa succede in quella casa? Che noi negli anni abbiamo realizzato 3 progetti o 4 progetti, di cui vedete il titolo lì. E se voi leggete, ognuno ha un titolo, è Living Differences, alla conquista dell'integrazione, oppure Green Social Blocks, Centro per l'innovazione tecnologica ambientale e sovrintendimento interscambio, oppure Lebiret, Centro culturale del mondo arabo, oppure Security Living System Urban Residence. Quindi in quell'area, che è una delle 60 aree, ci sono 4 progetti alternativi. Se io poi linko successivamente qui, vado al progetto effettivo che è stato svolto da questa specifica persona, e del progetto specifico di questa specifica persona non vedo soltanto le tavole finali, ma vedo tutta la storia. tutta l'evoluzione, tutti i rapporti con quello che noi chiamiamo il cliente, tutta la negoziazione, eccetera. Questo sistema è duplicato per 100 volte, per 200 volte. Ogni area libera ha una sua casa, la sua casa è il centro della negoziazione, diciamo, chiamiamola anche pubblica, è allargata. Quindi qualunque di queste aree noi clicchiamo, avremo la stessa identica struttura. Sono prima localizzate qui, poi localizzate nel blog, nel post della loro casa, e dal post della loro casa vanno direttamente al progetto e all'evoluzione del progetto. E questo avviene per tutti i miei corsi, cioè il laboratorio 4, il corso di quinto anno e le tesi di laurea.
Bom, se nós entrarmos no link, temos ele geral, depois podemos entrar em cada parte. Em cada parte nós podemos ver tudo aquilo que aconteceu, porque cada ponto tem o que é chamado de casa da transformação. Então, se é feito um projeto de uma pessoa específica para um lugar específico, esse projeto está lá, mas não só o projeto final. Toda a história para se chegar ao projeto final. Assim se tem uma ideia, né, de tudo isto, que é uma coisa pública, e isso é engrandecido na medida que isso vai acontecendo. Nós fizemos já 4 projetos, né, 4 projetos, e nós temos
31, qui abbiamo un 50 aree, ed è stato fatto per 4 anni questo progetto.
50 aree, sono 4 anni, già sono 4 sì. Progetti.
No, sono 4 progetti. No, ogni area può avere 6, 7 o 2 o 3, dipende, perché è tutto negoziale. E questa che invece vedete qui è appunto l'Urban Green Line, e il disegno dell'Urban Green Line e come l'Urban Green Line si muove nella città esistente. Non ci sarà mai la forza economica per operare nei vuoti urbani se non c'è un intervento anche pubblico che investa nella città costruita. È un parlare a vuoto questa continua idea del rammendo dal basso, eccetera. Non riusciamo a fare più di un portalino facendo queste operazioni. Il problema deve essere, secondo me, un problema di natura politica. La città deve reinvestire anche in infrastrutture nella città esistente. Allora, detto questo, che è un concetto che abbiamo già detto, possiamo tornare torniamo alla lecture. Ok. Um momento,
essas áreas, elas da Urban Green Line, ela tem que sempre haver uma intervenção pública de infraestrutura, um investimento público, né? Não pode deixar que a força econômica, e a força econômica só vai entrar se houver esse investimento público na cidade. Uma coisa de política, de investimento de infraestrutura na cidade existente.
Allora, adesso avete un poco capito di cosa parliamo e dei meccanismi con cui parliamo. Allora, questo lavoro che si chiama Urban Green Line può essere visto in molte maniere. È stato fatto un numero monografico dell'ARCA e io questo qui lo potete scaricare da qua. È in inglese, italiano o francese, italiano. Poi c'è questo libro che poi vi lascerò, che è il libro che racconta di questa esperienza, che si può avere in vari formati, in vari link. Il libro originale che è nato, da cui tutto è nato, è questo che si chiama proprio Urban Boys, quando ancora non avevamo l'idea dell'infrastruttura urbana, perché noi abbiamo lavorato incrementalmente. Prima lavoravamo soltanto sui vuoti urbani, poi abbiamo capito che dovevamo operare anche a livello infrastrutturale. Allora, diciamo, questi sono soltanto riferimenti bibliografici, ma si possono vedere da là. Allora, cosa pensiamo? Adesso noi parliamo di 10 principi che secondo me sono importanti, sono i principi a cui io credo, non sono assoluti, non sono i 10 comandamenti, sono quelli a cui io credo, che possiamo fare altri, ma diciamo io credo in questi, e sono stati provati da molti anni per essere abbastanza efficaci. Allora sono 5 principi che riguardano i progetti architettonici nei vuoti urbani della città contemporanea e 5 principi che riguardano l'infrastruttura di nuova generazione. Cosa è quindi, dal mio punto di vista, un progetto contemporaneo nella città consolidata oggi, siamo nel 2017, sono principi che cambiano radicalmente alcuni principi antichi, perché tutto è cambiato, e non posso dilungarmi su questo, e poi sono 5 principi invece dell'infrastruttura. Credo che sia chiaro, sì. No?
Agora eu explico como é mais ou menos esse mecanismo, e ele se baseia em 10 princípios. São princípios que eu creio, pode ser mais ou menos, e não são como os 10 mandamentos. Eles são divididos em 2 partes, são 5 princípios, né, que se ocupam dos vazios urbanos, né? E 5 princípios da infraestrutura, esatto, urbana di nuova generazione.
Allora, moltissimi di voi li conoscono, li conoscono perché li praticano senza averli così formalizzati. Allora, la prima idea è che qualunque progetto nella città di oggi è un progetto di mixité, così come tendenzialmente qualunque progetto nella città dell'industria, della città della rivoluzione industriale, era tendenzialmente un oggetto basato su una funzione. Oggi noi tendiamo a fare sempre progetti di mixité. Che cosa vuol dire progetti di mixité? Vuol dire progetti in cui il livello della residenzialità, il livello del lavoro e il livello del commercio, chiamiamolo commercio in senso ampio, convivono e sono combinati insieme. E questo vale dal museo all'ospedale, dall'ospedale alla scuola, quelli che una volta erano diciamo strutture monofunzionali, sono diventate tendenzialmente tutte strutture di mixité. Il secondo principio è un principio delicato da capire, perché è apparentemente contraddittorio con il primo. Noi lo chiamiamo driving force, e cioè ogni progetto contemporaneo ha una forte narratività, è capace di incidere in maniera forte rispetto ad una sorta di forza trainante. Per capire questo basta pensare ai casi più semplici, per esempio allo stadio. Lo stadio era il simbolo della monofunzionalità. Nello stadio si giocava a pallone, punto. Lo stadio di oggi crea una enorme narratività attorno all'idea del calcio, e questa narratività diventa una narratività che ingloba la funzione base, la funzione calcio, ma la trasforma in museo, la trasforma in commercio, la trasforma in residenza, la trasforma in parco urbano. Lo stadio ve lo fa capire immediatamente questa differenza, e anche perché le città che sono riuscite a fare questo vanno avanti, e le città in cui non riescono a fare questo rimangono ferme, e non rimangono ferme soltanto nel calcio, questo è il fatto fondamentale, rimangono ferme in tutto, perché vuol dire che non hanno la forza di capire come sta funzionando la città contemporanea. Quindi pensate a Monaco, per fare un esempio, pensate a tante città che hanno fatto questo, oppure la città più avanzata che c'è in Italia oggi, che è sicuramente Torino, da tanti punti di vista, insieme a Milano, che sta cercando di fare questo. Quindi questo è il concetto di driving force, e chiaramente la narratività cambia, ci sono 1000 narratività diverse negli edifici contemporanei. La terza idea fondamentale è quella della negoziazione. Non si dà progetto contemporaneo senza il concetto di negoziazione, che vuol dire negoziazione tra pubblico e privato, vuol dire controllo della volontà pubblica forte, come la città di Barcellona è capace di fare, per fare un esempio, come la città di Madrid è capace di fare, per esempio, come la città di Rotterdam è capace di fare, per esempio, come la città di Parigi è capace di fare, ma allo stesso tempo progetti strettamente all'interno dell'imprenditoria privata, strettamente all'interno di valori che non possono che essere valori economici di redditività fondiaria. Ma tutto dipende dal come. L'architettura è l'arte del come, non è l'arte del perché, è l'arte del come. Prego. E poi facciamo gli altri due, così li finiamo tutti. Il quarto concetto, non so come quando mi è venuta questa idea, ma ha sempre funzionato, è che il progetto contemporaneo si dà prima di tutto come infrastructuring, parliamo di architettura, cioè come capacità del progetto di intessere relazioni vitali con l'urbano. È un concetto che esisteva anche prima, si chiamava diversamente ovviamente, si chiamava morfologia urbana, si chiamava rapporto tipologia, morfologia edilizia. Noi oggi abbiamo capito che in questa idea che l'architettura si dà come infrastrutturazione urbana, l'abbiamo capito in grandi progetti, a cominciare da Potsdamer Platz, a cominciare dal Museo di Bilbao e tanti altri, il progetto si dà come fatto urbano. E l'ultimo concetto, sempre alla scala dell'edificio, è quello che io chiamo rebuilding nature, e questo è molto importante, e cioè noi sì edifichiamo, noi sì densifichiamo, noi sì operiamo nella città consolidata, ma riguadagnando dei livelli di intelligenza ambientale, di intelligenza bioclimatica e di riconquista di naturalità. Ma come facciamo? Ma siamo arrivati nel 2017, noi abbiamo capacità di incorporare il verde in maniera attiva, abbiamo materiali che sono materiali intelligenti, abbiamo le nanotecnologie, non abbiamo solo il bosco verticale, che è una facile, come dire, interpretazione di questo tema, è molto di più, e soprattutto l'architettura stessa, entrando in relazione col terreno, cavando, integrandosi alla terra, elevandosi poco, o tanto in alcuni casi, riconquista la natura, ricostruisce la natura. Per cui i nuovi edifici nei vuoti urbani sono edifici che contribuiscono a un riequilibrio bioclimatico, il contrario di quello che si pensa, diventano attivi in una logica sistemica complessiva. Sono acquisizioni ambientali e non perdite ambientali. Noi purifichiamo con gli edifici, non facciamo il contrario come facevamo prima. Questi sono i cinque principi degli edifici.
I cinque primi, no? Então, aqui eu vou tentar explicar os cinco princípios, são dez, cinco são relativos à questão arquitetônica do território, os outros cinco são da infraestrutura. O primeiro princípio é que não se deve trabalhar com uma única função, né? Você, tendencialmente só em relação a uma função, né? O projeto deve trabalhar com várias funções ao mesmo tempo, multifuncional, a residência, o trabalho, o comércio, né? A convivência dessas várias funções juntas, assim como também o museu, o hospital, a escola. Nunca uma coisa monofuncional. O segundo princípio, né, chamado driving force, é uma ideia de uma força que puxa, que empurra, né? Elementos que podem fazer atração, ou motores urbanos, sim, como, por exemplo, um estádio de futebol. Um estádio de futebol não é só um estádio para se ver futebol. Um estádio de futebol hoje ele coloca a narrativa do futebol, né? Então ele tem museu, ele tem habitação, tem lugares de encontro, tem comércio e assim por diante. E isso nós podemos ver, por exemplo, algumas coisas que vão acontecendo em algumas cidades, como Munique, Milão, que criam novas narrativas. O terceiro princípio é o princípio da negociação. Não se pode fazer nada no projeto contemporâneo se não houver uma negociação entre o público e o privado, né? Como aconteceu muito bem em Barcelona, Madrid e Paris, né? Porque os valores econômicos e os valores fundiários não podem ser os valores principais, né? Tem que haver o interesse do poder público para que a arquitetura possa ajudar a resolver esses problemas. A arquitetura é como resolver os problemas, não por que vai se resolver os problemas.
Sim.
O quarto princípio é o princípio de infraestruturação, né? Infraestruturação urbana. É o princípio de criar, né, várias infraestruturas, novos equipamentos, de maneira para que se criem fatos urbanos novos que possam criar infraestruturas.
A esse nível é a ideia que a arquitetura mesma, como edifício, faça isso.
É, que a própria arquitetura como edifício faça esse princípio.
Sim.
De infraestruturação, como no caso, por exemplo, de Bilbao. É lógico que isso sempre existiu, como existia, por exemplo, a relação de morfologia urbana e tipo arquitetônico. Mas isso visto de uma outra maneira, mais atual e mais incisiva. E, por último, o princípio de reconstrução da natureza, reconstruindo a natureza, né? De operar sobre a natureza, sobre vários aspectos, na inserção dos edifícios, de maneira a recriar esse equilíbrio bioclimático, né? Em que os edifícios possam agir de maneira ativa na reconstrução da natureza e no equilíbrio da paesagem.
Bene. Allora, pazienza, non abbiamo tantissimo perché non voglio stancarvi troppo. Io credo che possiamo procedere così. Facciamo una negoziazione, d'accordo? Perché voi, come avete capito, io posso andare. Facciamo una negoziazione anche con Orazio. Io direi di fare così, di dedicare altri 10 minuti per la parte teorica e poi, se avete desiderio, possiamo vedere rapidamente qualche progetto, se no niente, diciamo, a secondo di come... come volete. Volentieri, va bene. Certo, allora la parte teorica è quella più importante. Bene, no, perché è bene che siate caldi ma non bruciati, non si deve mai bruciare l'audience. Certo. Allora sì, diciamo la negoziazione finisce, sono le 11.50, io per le 12.10 finisco. 12.10 finisco, quindi è finita così. Allora adesso intanto ci siamo così riposati, tra 20 minuti chiudo. Allora chiudiamo insieme al mio amico. Allora, quali sono questi principi invece dell'infrastrutturazione, dell'infrastruttura? Abbiamo visto i principi degli edifici, delle operazioni architettoniche ed edilizie. Quali sono i principi delle infrastrutture? Questi li vediamo molto rapidamente, perché in realtà, diciamo, noi principalmente faremo un progetto architettonico, anche se questa riflessione, secondo me, è molto importante da avere in testa. Allora, qui avviene una cosa, ogni principio ha la parola chiave che io vi spiego rapidissimamente. Poi ha un articolo a cui voi potete andare in internet per leggere il più a fondo il concetto, perché ogni parola chiave ha un articolo. L'unico problema di questi articoli è che non sono, per ragioni tutte loro, non sono leggibili dal telefonino, ma se no sono tutti leggibili. Allora, la prima parola, come dire... il Basandir, l'infrastruttura di oggi è un'infrastruttura multitasking, così come il computer, che è il simbolo della nostra società, è un oggetto multitasking, così l'infrastruttura di oggi è multitasking. Tutto il mondo industriale era un mondo che ha sradicato l'idea della plurifunzionalità per inserire la logica della monofunzionalità, che era legata a un principio di razionalità e di funzionalità. Sapevo una studentessa che mi ha detto che sta facendo il ponte abitato, no? Il ponte è un simbolo di questa operazione, perché il ponte della cultura seicentesca, settecentesca, era un congiunto urbano, era costruito, c'erano le chiese, c'erano le strade, c'erano i palazzi, c'era il commercio, Ma erano tutti i ponti così, mica solo Ponte Vecchio, tutti i ponti erano così. La civiltà industriale pratica questa idea, il ponte, serve alle macchine e basta. Noi oggi abbiamo recuperato questa idea del multitasking, un'infrastruttura fa molte cose. Volete leggere di più? Andate qua nell'articolo. Questa immagine è un'immagine simbolica e fondamentale, è una barriera del suono, è una barriera acustica lungo un'autostrada olandese, tra l'altro disegnata da un amico che si chiama Castro Steruis, che allo stesso tempo diventa edificio. È un po' il simbolo di questa idea del multitasking. Cosa è? Un'infrastruttura del suono che è edificio, che è estetica e che tante cose insieme. Il secondo concetto di qualunque infrastruttura di oggi è che l'infrastruttura di oggi è parte di un riequilibrio ambientale generale, e cioè è green system. Non c'è un'idea di infrastruttura oggi nella città costruita che non intervenga in maniera attiva in un riequilibrio di tipo bioclimatico e ambientale. E questo, attenzione, non vuol dire piantare gli alberelli e basta, vuol dire operare in una maniera complessa e articolata all'interno della città esistente. A Rotterdam le nuove infrastrutture sono anche canali sotterranei o invasati per operare nei momenti di rischio dell'acqua. Allo stesso tempo sono elementi di leisure e di piacere, allo stesso tempo sono canali ecologici che consentono nel suolo e nel sottosuolo, attenzione, la continuità delle specie, cioè ci sono tanti livelli dietro questa idea. Il terzo livello è quello che io devo banalizzare, ma è molto importante, ed è quello della cosiddetta smart city, è una parola che non uso mai, ma per farvi capire, non c'è infrastruttura di oggi nella città esistente che non ragioni contemporaneamente su come la civiltà dell'informazione, la tecnologia legata all'informatica, la tecnologia legata ai nuovi materiali reattivi non entri in circolo della città, e quindi le infrastrutture è il modo di far entrare anche questo discorso. È un discorso molto significativo, molto importante, che ho cercato di semplificare al massimo in questo articolo, che si chiama La schiuma che informa, e uso la parola schiuma per fare capire dei particolari concetti che hanno a che vedere proprio con concetti informatici, vuol dire creare dei modelli pronti a reagire quando serve, e come la schiuma non è né acqua né forma, ma è pronta a, così questa parola funziona abbastanza bene. La quarta concetto è che chiaramente l'infrastruttura fa mobilità, è chiaro che l'infrastruttura fa mobilità, è il suo scopo primario, ma che mobilità dà? Come è fatta questa mobilità? È una mobilità integrata, che tipo di mobilità pensiamo? È una mobilità su ferro o ancora più avanzata? È una mobilità ciclistica, pedonale, congiunta? Che mobilità diamo? E soprattutto, la mobilità ha qualità. La mobilità è un aspetto fondamentale della qualità dell'esperienza della città. Perché ho detto che Oaterro do Flamengo è commovente? È commovente perché c'è una maniera in cui la città si presenta a sé, e questo è un elemento fondamentale. La qualità dell'infrastruttura, la qualità urbana, la qualità del percorso è un elemento decisivo nella qualità di questa operazione, ed è tutto sistemico. Ci servono per rilanciare le città, ci servono per creare nuove economie, ci servono nella competitività che le città si fanno l'un l'altro, che è un tema fondamentale. A lungo ho pensato di qual era la parola più giusta, l'ho cambiata 5-6 volte, la parola del quinto concetto. Una volta la chiamavo Magic Crisis, adesso ho cambiato. Secondo me il concetto più forte è veramente il concetto di cittadinanza. L'infrastruttura fa cittadinanza. Cioè l'infrastruttura crea una coscienza collettiva, pubblica, in cui i cittadini si riconoscono in se stessi. Questi grandi spazi pubblici di Rio, che noi conosciamo, hanno una profondissima influenza nella maniera in cui le persone si riconoscono nella città e la città è riconosciuta fuori. L'atto pubblico è un atto fondamentale e sono i romani che hanno insegnato questa cosa, forse come nessuno, ancor più dei greci. Sono i romani che scavano e prosciugano una palude per creare il foro, per creare lo spazio pubblico. E questa idea che lo spazio pubblico è città, e fa città, e crea l'idea della cittadinanza e del cittadino in quanto elemento di una comunità. Quest'ultimo concetto è il più, come dire, delicato, ma il più importante, è il più importante di tutti. Ecco perché noi dobbiamo operare anche con le infrastrutture, anche, ecco perché se non operiamo con le infrastrutture non tireremo mai fuori un ragno dal buco, ed ecco perché Rio è un esempio incredibile di questa forza, di questa volontà. Prego.
Bom, agora os cinco últimos conceitos, para cada conceito eu procurei dar uma palavra que pudesse resumir e enfatizar cada um desses conceitos. O primeiro conceito é o de multifuncionalidade.
Sim.
De plurivalidade, de... Porque antigamente não está ligado só à questão da racionalidade, está ligado a uma questão de que, por exemplo, construir uma ponte não é só ligar o ponto A ao ponto B. A própria construção da ponte, ela faria que muitas outras coisas acontecessem, como algumas pontes antigas. Depois, esse conceito de ponte, mais moderno, de ligar os dois pontos, é que foi diminuindo a ideia de multifuncionalidade, como uma ponte que tem comércio, tem outras coisas, como o Ponte Vecchio. O segundo conceito é de que a infraestrutura, ao ser colocada, ela deve ser colocada para fazer um equilíbrio ambiental, um equilíbrio bioclimático. Ela deve operar de maneira articulada dentro da cidade, para, da cidade existente, para que isso aconteça. Como foi feito, por exemplo, na cidade de Roterdã, onde ao mesmo tempo se cria infraestrutura, se preocupa com a questão da água, do canal, das questões ecológicas e das relações entre as várias partes da cidade. O terceiro exemplo, a terceira palavra é Smart City. A infraestrutura está ligada à questão da tecnologia, da informática, né? dos materiais que são reativos, né? E aí eu utilizei até essa expressão, la schiuma que informa, a espuma, né? A espuma que informa, essa coisa que não é nem uma coisa nem outra, e ela é que dá essa imagem e ela vai passar a atuar. O quarto princípio é o princípio de que, isso é bastante lógico, de que a infraestrutura faz mobilidade, né? Mas qual tipo de mobilidade? Né? Uma mobilidade integrada, uma mobilidade para o pedestre, para o ciclista... O que se espera dessa infraestrutura, dessa mobilidade para a cidade? A qualidade da infraestrutura, você pensar em alguma coisa sistêmica, as cidades criam isso, as cidades são competitivas, né? Mas a infraestrutura faz também com que as pessoas reconheçam, né? A infraestrutura é o lugar onde elas apresentam e onde ela se apresenta como cidade, nessa questão da competição das várias cidades. E, por último, o conceito na civilização, de...
Como se cidadino, diz? Como se diz em português?
Não, como é? Me ajudem. Cidadão... O conceito do
urbanidade.
Urbanidade.
Não é urbanidade. É cittadino,
cidadão cívico. Não é civilização, um pouco civilização. O cidadão, ele se sente uma pessoa importante, ele se sente um ser da cidade. Ele tem representação, ele é importante. Né? Então, isso é uma consciência pública em que os habitantes se reconhecem na cidade. E as cidades são construídas para que eles possam fazer um ato público. Isso eu percebi muito no Rio de Janeiro. É uma coisa onde os romanos construíram muito esse espaço público, onde eles se apresentavam à civilização romana e à romanidade. No Rio de Janeiro isso é muito importante. Os cidadãos do Rio de Janeiro fazem nos espaços públicos a sua apresentação, a sua gestualidade, o seu ato público.
Exatamente, esse
a sua poética.
Allora, adesso questo vedete sono, ho detto che finisco alle 12:10 e sono di parola, sono 12:01. Ognuno di questi è una storia complessa, perché qui ci sono soltanto progetti di tesi, tutti che aderiscono a questi principi e tutti li trasformano. Rapidissimamente, in questi 9 minuti, voglio far vedere delle cose per farvi capire alcuni concetti. Per esempio, che cosa vuol dire operare a livello di un'infrastruttura ecologica nella città esistente dal punto di vista dei nuovi materiali e di un concetto ecologico? Guardate questo caso, l'Urban Green Line gira in questo territorio e va dai luoghi di grande densità, di grande polluzione, di grande inquinamento, a dei luoghi invece poco urbanizzati, come ci sono a Roma, o dei parchi semiabbandonati. Nei parchi semiabbandonati si mettono la coltivazione delle alghe che producono 10 volte più ossigeno degli altri vegetali. Si cattura l'ossigeno, il tram che gira l'Urban Green Line cattura l'ossigeno da queste, diciamo, coltivazioni di ossigeno nelle zone a bassa densità e le deposita in queste pensiline nei luoghi a maggior densità. Quando la polluzione, quando l'inquinamento arriva a un livello di guardia, liberano l'ossigeno. Quindi in questo caso capite che circolarità che si crea. Il tram non è soltanto il tram, l'Urban Green Line non è soltanto trasporto, ma entra in un discorso ciclico della città contemporanea. La pensilina non è soltanto un oggetto che fa tante altre cose, fa anche questo. Ve ne faccio vedere un altro. Qua parliamo delle barriere antirumore di cui c'è bisogno in alcuni tratti dei tram urbani. Si scopre che esiste un materiale creato da dei ricercatori giapponesi che è in grado di trasformare il suono in energia. Se ci pensate è abbastanza logico, perché il suono sono delle onde, e trasformare questo movimento in energia è abbastanza ragionevole. In questo caso le barriere antisuono fanno paesaggio urbano, sono elementi di un sistema green e anche creano energia. Noi siamo abituati soltanto a pensare ai pannelli solari e invece è un caso. Ecco un altro caso invece di un progetto urbano che si inserisce nella Urban Green Line. Questo edificio si occupa del grande tema dei rifiuti, ma accoppia il tema dei rifiuti a quello dell'educazione, della scuola e del mercato, perché non si attacca al problema dei rifiuti oggi se non c'è una nuova educazione sul rifiuto. Lungo la ferrovia si raccolgono con dei cargo i rifiuti che possono essere mandati in altre zone, ma allo stesso tempo si genera un progetto che è un progetto di mixité che fa tutte queste cose insieme. Questo è uno dei primi progetti della Urban Green Line, perché noi abbiamo scoperto che esisteva una ferrovia sotterranea che realizzava Mussolini, perché ha una dorsale trasversale in quella zona. Questa ferrovia sotterranea abbandonata era servita un po' ai partigiani durante la guerra, l'abbiamo riscoperta e noi facciamo viaggiare l'Urban Green Line in un tratto sotto questa ferrovia. Creiamo un ambiente, una sorta di museo del tram, oltre molte altre cose che avvengono. Vedete che noi usiamo l'information technology non soltanto dal punto di vista della tecnologia informatica, come nei casi precedenti, ma anche per, in alcuni casi, manipolare la forma architettonica all'interno di questa idea. Qui, per esempio, questa idea della sezione sempre cangiante, un po' cava, un po'... Come vedete questo discorso delle vie cave ritorna a tanti livelli in questo progetto. Roma è un grande, è un grande repertoire di occasioni perdute, alcune di queste riguardano il territorio archeologico. Qui siamo sempre l'Urban Green Line, nella zona del mausoleo di Sant'Elena, in cui c'è il mausoleo di Sant'Elena, la mamma di Costantino, e allo stesso tempo delle incredibilmente belle catacombe. Il tutto semi-abbandonato. Il mausoleo è un progetto di Secchi, del nostro collega Secchi, finito ma mai effettivamente aperto, e le catacombe non sono visitabili. Qui succede che la traccia delle catacombe antiche emergono in una sorta di palinsesto rovesciato, emergendo queste tracce delle catacombe al suolo, vedete qua, creano questo piccolo progetto urbano, che è un progetto che ha a che vedere con l'archeologia, crea un campus per lo studio dell'archeologia dove ospitare scuole straniere e progetti del genere, mettendo a profitto il grande patrimonio che noi abbiamo, e allo stesso tempo creando l'accesso alle catacombe. Operiamo noi, una volta fatto il grande disegno dell'Urban Green Line che vedete qua, noi operiamo come opera la città reale, cioè non operiamo con un master plan generale, anzi noi non operiamo francamente mai la parola master plan, noi abbiamo il principio generale e poi i progetti si attaccano l'uno con l'altro come se quello che viene prima è preesistenza, un po' questa è la nostra tecnica, per cui in questa planimetria, scusate, la vedevamo prima, credo che la vedevamo prima, ecco qua, vediamo in realtà 5-6 progetti interconnessi. Questo è il progetto sotterraneo della stazione della metropolitana, questo è il progetto della catacomba, questo è il progetto di questo parco, che è questo progetto adesso vi faccio vedere, che è un'altra bella idea, questo è il parco di Centocelle, un'area che ha interessato molto anche la città. Noi qua proponiamo due idee fondamentali, un disegno che in qualche maniera infrastruttura il parco e mette insieme una serie di episodi archeologici preesistenti, questa sorta di vena che aggancia la città in vari punti, è una linfa che va dentro la città, e contemporaneamente sviluppiamo una narratività molto interessante, perché il parco di Centocelle era il parco in cui Baracca e altri primi aviatori, è il parco in cui il primo aeroporto di Roma c'era, dove i fratelli Wright atterrarono, quindi è legato all'aviazione, e noi creiamo in questa zona un nuovo circuito che la chiamiamo la GAI, e cioè un sistema di dirigibile con delle tappe nella città. Il sistema di dirigibile fa tutta un'altra serie di operazioni sulla città, di controllo, di monitoraggio, di turismo, eccetera. Queste sono alcune delle pubblicazioni in cui tutto questo è poi raccontato. Urban Green Line non è l'ultimo progetto riguarda il Tevere, con lo stesso atteggiamento. Noi stiamo lavorando in ancora un altro territorio, e questa parte finale del progetto ha la mappa della nostra area che ho appena realizzato e che io spero possa seguire, adesso non abbiamo internet, però da là ci si va, e praticamente quello che accade per poter vedere un poco tutto questo processo. Ho finito. Ho finito un minuto prima.
Ritorniamo per far vedere un piccolo riassunto.
Sì, prego.
Il primo progetto è quello dell'infrastruttura.
Sta traducendo, infatti. Prego. Prego.
C'è già l'anima?
Sì.
Mamma mia, questo è il modo di...
prego, prego, vai, adesso ci vado, non ti preoccupare. Vai, vai, tutto
il
giorno. Un momento soltanto.
Va bene,
ci riposiamo. Sì, sì, adesso lo prendo subito un attimo soltanto.
È un riferimento
atenção, agora ele mostrou assim mais de 5 ou 6 projetos, eu vou tentar resumir rapidamente cada um deles. O primeiro projeto, esse que tem um bonde, né? Essa ideia da infraestrutura ao ser colocada não ser somente uma infraestrutura e ela ter outras funções. No caso desse bonde, é um tratamento com algas e esse bonde tem essa capacidade de capturar oxigênio e liberar oxigênio, capturar nas áreas onde tem menos...
Por favor.
Capturar oxigênio nas áreas de menor densidade e quando ele passa nas áreas de maior densidade, ele liberaria esse oxigênio. No segundo projeto, esse projeto é através de estudo dos japoneses que transformam, né, o som, o movimento do som em energia. E então, não pensar somente o som como uma barreira, mas sim como a barreira anti-som, e assim como elemento para captar o som e transformar em energia. O terceiro refere-se ao lixo, né? Uhum. Em que você iria... O lixo só vai ser resolvido se houver um problema de educação nas escolas, uhum, e tal, né? E no próprio mercado. Então, ao longo da linha, né, do trem, seria recolhido esse lixo. O outro exemplo é da ferrovia sobre terra, uhum, que encontraram, era uma ferrovia abandonada na época de Mussolini, muito utilizada pelos partisãs, né, durante a guerra, foi descoberto, e ali se fez o museu do bonde, né, e que também seria utilizado para a
Urban Green Line.
Sim, também ser usado como percurso. O outro exemplo é um dos mausoléus antigos, que são escavações arqueológicas, né, e catacumbas, né, que ali então se poderiam fazer projetos que seriam vistos em cima, recuperaria essa estrutura espacial, faria acesso a essa catacumba e em cima teria uma espécie de escola de arqueologia.
Exatamente, um piccolo campus.
E um piccolo campus da universidade. É importante o que nós fazemos, que nós não temos um grande master plan, nós não utilizamos essa palavra, só o pessoal do transeto urbano.
Uhum.
Nós fazemos sempre o seguinte, fazemos projetos e os projetos são feitos. Sempre que um projeto se encontra com outro, é considerar que aquele projeto pré-existia, né? Já pré-existia. Que é o caso, por exemplo, no grande parque de Cintocele, onde antigamente era o lugar onde tinha os dirigíveis, onde os irmãos Wright americanos, uhum, né, fizeram experiências aéreas, e nós também estamos recuperando com dirigíveis que podem ajudar a controlar a cidade.
Uhum.
Né? E por último, os episódios como narrativa, quer dizer, a ideia desse parque então seria como se fosse uma grande veia que fosse ligando várias partes por nós projetadas. E poi è molto più interessante, perché si può usare tutto il suo lavoro, parte, ma anche pensando un po' più a lungo con questa...
Certo.
Tu non hai mai usato la parola flessibilità funzionale?
perché cioè, non è una delle mie parole.